E a proposito di questo, io adesso sarò davvero una scheggia, ma questo l'avevo già previsto, sono soltanto dei cenni, perché so che insomma, affronterete molto meglio di quanto potrei fare io questi argomenti in conferenze e lezioni successive. Soltanto sottolineare alcuni elementi. Innanzitutto l'importanza negli sviluppi successivi del buddismo in aree extraindiane, l'importanza della traduzione, dell'impresa della traduzione, perché è stata immensa l'opera di traduzione dell'insegnamento buddista nelle lingue non indiane, in particolare il cinese e il tibetano. E dovete considerare che questa impresa stratosferica, che definirei un'impresa interculturale per eccellenza, ha coinvolto generazioni di studiosi e di traduttori. E le raccolte dei testi buddisti, che sono derivate da queste imprese di traduzione, sono chiamate canoni. Abbiamo un canone cinese e un canone tibetano, sui quali non mi soffermo. E una piccola, osservazione per, appunto chiudere questo brevissimo appunto è che inizialmente tanto il buddismo cinese quanto il buddismo tibetano sono stati studiati come completamento della conoscenza del buddismo indiano. È solo in un momento, in un periodo successivo, che sono diventati dei campi di indagine autonomi e naturalmente, diciamo, questo soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento. Altra questione, beh, la diffusione del buddismo in Cina, ma qui sarò davvero veramente una scheggia. Vi ricordo soltanto le maggiori scuole che conoscerete, la scuola Huaiyan, Tiantai e Chan. E la scuola Chan vi interessa in particolar modo, ma naturalmente affronterete i suoi sviluppi sia in Cina che in Giappone, poi suppongo con il professor Tollini, quindi non mi soffermo su questo e non mi soffermo neanche sul buddismo Chan in Giappone, cioè lo Zen. Per quanto riguarda il Tibet, come vi anticipavo già ieri, il veicolo del diamante, Vajrayana, abbiamo detto si sviluppa nell'India del Nord tra il VII e l'VIII secolo e abbiamo anche detto che rappresenta una sorta di integrazione dell'insegnamento mahayanico con tecniche e rituali di carattere psicofisico, si usano abbondantemente mantra, mandala, mudra e l'obiettivo, come si diceva ieri, è quello di potenziare il più possibile la mente o la coscienza ai fini dell'ottenimento appunto dell'illuminazione. Bene, il Vajrayana penetra in Tibet insieme agli insegnamenti di Nagarjuna e anche dello Yogacara, e in Tibet ci sarà una importantissima tradizione tantrica e si svilupperanno delle scuole con orientamenti filosofici poi diversi tra loro, la cui più importante, possiamo dire, è la scuola Gelugpa, che è stata fondata da Tsongkhapa, che è uno dei, diciamo, massimi esponenti del buddismo tibetano, raffinatissimo, diciamo, dal punto di vista anche filosofico. E gli insegnamenti della scuola Gelugpa si ispirano anche qui molto significativamente al Madhyamika e allo Yogacara. E, ultimissima cosa, anche qui sotto forma di appunto, di spunto di riflessione, poi mi taccio. Vi do, guardate, solo la definizione di modernismo buddista. E facciamo un salto di molti secoli rispetto ai secoli sui quali ci siamo soffermati, cioè la fine del XIX, la fine dell'Ottocento. Ebbene, in Asia sorgono movimenti culturali e politici che si sforzano di produrre un rinnovamento della dottrina e della pratica buddista, tornando allo studio diretto dei testi canonici. È uno sforzo particolare che viene fatto in questo particolare frangente sulla base di un presupposto che qualcuno definisce appunto mitico. In che senso? Sulla base dell'idea che i testi canonici, quelli da cui siamo partiti anche noi, costituiscano la custodia fondamentalmente di un insegnamento puro, originario, non corrotto e privo di ogni forma di sentimentalismo devozionale, privo di ogni elemento superstizioso. E osserviamo in sostanza il tentativo di, come dire, purificare il buddismo da tutte quelle che sono le sue complicazioni, tra virgolette, articolazioni religiose. Potremmo semplificare la questione in questo termine. Si tratta quindi di correnti definite riformatrici, che generalmente poi gli studi buddologici definiscono modernismo, perché nascono dal contatto tra le religioni asiatiche da una parte e la cultura moderna occidentale in particolare dall'altra. E questo anche in virtù del fatto che nei paesi sottoposti al governo coloniale questi movimenti di riforma della religione tradizionale in senso più scientifico, tra virgolette, si unirono a tendenze anche nazionaliste, che furono sostenute da un ceto laico che si era formato a contatto con l'Occidente. Quindi il tentativo, come in un gioco di specchi, è quello di restituire un'immagine di sé all'Occidente che metta in evidenza ciò che non solo è più simile a ciò che l'Occidente chiede, quindi una certa impostazione razionale e scevra da superstizioni, ma che addirittura può essere superiore a ciò che l'Occidente ha prodotto. Ma questo appunto era uno spunto di riflessione che volevo darvi solo per mettere in evidenza il fatto che c'è anche una storia della ricezione del buddismo e c'è anche una storia del rapporto Orienti-Occidente. Un gioco di specchi, come vi dicevo, in cui appunto la narrazione dell'altro si è dovuta confrontare con tutta una serie di vicende molto, molto interessanti, anche molto complesse. Va bene, io mi fermerei qui per dare, insomma, un po' la possibilità al dibattito, alle domande di emergere. Grazie.